Sì, anche se non avevo partecipato ai suoi incontri, se non sporadicamente, però la conoscevo. Sì, sì.
Bene, riprendiamo il nostro cammino. Siamo arrivati al capitolo 13, versetto 14 dell'Esodo. Gli amici e le amiche che si inseriscono adesso in questo percorso, mi fermino pure quando darò per scontate tante cose su cui abbiamo parlato direi ormai da anni, però bisogna sempre ripetercele e chiarircele tra di noi. Abbiamo celebrato nella Bibbia l'evento della Pasqua, avevamo parlato dei 7 segni con cui Dio dà forza al popolo di Israele, dei 10 segni con cui Dio dà forza al popolo di Israele nella sua lotta di liberazione, e quindi abbiamo assistito a questo passaggio, a questa Pasqua, che diventa una festa poi celebrata, mettendo insieme sia il rituale dei pastori stanziali cananei che celebravano la festa dell'agnello, che era una festa di trasumanza nella notte del plenilunio di marzo-aprile, cioè il 14 di Nisan sotto il calendario babilonese, con una cena da Dio in cui si mangiavano i primi agnelli del gregge, si compivano riti di aspersione col sangue come esorcismo contro gli spiriti maligni e per impetrare la fecondità del gregge, si stipulavano patti di sangue tra i pastori e si mangiava in fretta per essere pronti a partire per i pascoli. Sia la festa invece degli agricoltori, che celebrano la festa del pane azzimo, cioè quello non ancora lievitato, con l'offerta del primo covone nel mese di Abib, il mese della spiga, secondo il calendario cananaico, festa di famiglia legata a qualche santuario che durava una settimana. Ecco, con il fondersi in Canaan dei gruppi sedentari, stanziali, degli agricoltori che erano già presenti dalle precedenti migrazioni semitiche, con questo gruppo che arriva invece dall'Egitto di clan, di nomadi, di allevatori nomadi, ecco che si celebra nella bella stagione all'inizio questa festa che evoca un intervento strepitoso che Dio, conosciuto dal gruppo di pastori che aveva fatto questo transito per il deserto sinaitico con il nome di YHWH, ecco che Dio aveva operato per questo popolo di oppressi, di emarginati, di scartati e di schiavi. Il racconto della Pasqua si conclude con questi versetti di cui vi prego di dare lettura, i quali invece ci parlano dell'offerta a Dio dei primogeniti, sia degli uomini che degli animali. In realtà vedremo che questa offerta è un'aggiunta di fonte sacerdotale al racconto antico, che non è tanto connessa alla Pasqua, ma è connessa invece alla morte dei primogeniti egiziani, nel cosiddetto codice dell'alleanza, come vedremo poi ancora tra qualche capitolo, al capitolo 22 dell'Esodo. Ma diamo le letture.
Sempre io, non so, qualcuno vuole, che ho già parlato, leggere dal posto mio, che non c'è neanche Anna Maria?
Ci sono.
Ecco, leggi tu, dai.
Scusami.
Dal versetto 14 alla fine. Scusate, dal versetto 11 alla fine.
13.
Capitolo 13, 11.
Sì.
Sì, vado. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, come ha giurato a te e ai tuoi padri, e te l'avrà data in possesso, tu riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno, ogni primo parto del tuo bestiame, se di sesso maschile, lo consacrerai al Signore. Riscatterai ogni primo parto dell'asino mediante un capo di bestiame minuto, e se non lo vorrai riscattare, gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito dell'uomo tra i tuoi discendenti. Quando tuo figlio un domani ti chiederà: che significa ciò? Tu gli risponderai: con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto dalla condizione servile. Poiché il faraone si ostinava a non lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni primogenito nella terra d'Egitto, i primogeniti degli uomini e i primogeniti del bestiame. Per questo io sacrifico al Signore ogni primo parto di sesso maschile e riscatto ogni primogenito dei miei discendenti. Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un pendaglio fra i tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto.
Allora, siamo di fronte ad un'aggiunta del codice sacerdotale al racconto più antico, aggiunta che ricorda, ahimè, nelle sue più remote valenze, il tragico rito di sacrifici umani che veniva compiuto non solo dai cananei, ma da tutti i popoli antichi. E spesso l'immolazione del primogenito era quasi rituale, proprio per ottenere grazie dalla divinità. Contro questo uso arcaico molto barbaro abbiamo già l'episodio di Abramo che vorrebbe sacrificare il suo figlio Isacco, anche se il testo dice che è Dio che gliel'ha chiesto, ma in realtà è la sua concezione di Dio che glielo richiede, ma Dio ferma questa mano assassina dicendo che non gradisce sacrifici umani e gradisce invece piuttosto sacrifici animali. Ecco già il significato di questo testo della Genesi. I miei amici Yanomami uccidono ritualmente il secondogenito, ma ahimè non per motivi, vedo qui il fratello del grande Silvano Sabatini che ci onora con la sua presenza, grande apostolo e difensore degli Yanomami, padre Silvano ci ricordava che gli Yanomami uccidono ahimè per necessità, poiché sono soliti portare le donne, i bambini, finché non sono svezzati, con questa fascia che arriva dietro e che si appoggia sulla fronte, se devono scappare con due bambini, la morte è certa. Se scappano con uno solo, invece può darsi che si salvino. Ecco quindi che di fronte alla cattiveria dei bianchi che vengono ad ammazzare la gente del villaggio, costringendoli a fughe precipitose, se avessero avuto due bambini da portare via, sicuramente nessuno si sarebbe salvato. Avendone uno solo, ecco che allora c'erano probabilità di scamparla. I missionari per un po' si sono offerti di fare un babysitting, no? Cioè chiedendo agli Yanomami di non uccidere i secondogeniti ma di portarli in missione. E loro hanno accettato, e quindi padre Sabatini ricordava tutte le sue nipotine salvate, no? Proprio da questa usanza, e che lui, usanza che lui comprendeva in profondità e che non condannava, conoscendo la natura e la storia tragica di questo popolo. E poi diceva che quando le bambine o i bambini erano svezzati venivano ridati alla tribù, non più, che però li accoglieva non più nel nucleo genitoriale iniziale, perché lì la genitorialità è una genitorialità di comunità, ma la comunità li accoglieva, erano figli di tutti, tutti erano mamme, tutti erano papà, ma come in genere capita per tutti i figli gli Yanomami, quindi c'è questo senso comunitario di vita. Ecco, vedete, qui...
Scusami, ma non capisco, ma allora con un figlio solo si spegneva l'arco, cioè non potevano tenere un figlio solo, perché sennò finiva proprio il popolo, no? Quindi dovevano due genitori fare almeno due figli, se no
sì, però se il secondo genito, ecco, hai capito, è quello il problema, cioè non dovevano essere due bambini incapaci di camminare, ecco, è chiaro, perché uno potesse scappare per conto suo, se il secondo invece veniva lì, ovviamente non c'è né contraccezione né nulla, per cui dopo uno veniva l'altro, il secondo era troppo piccolo per poter essere tenuto in testa insieme al primo, e allora c'era questa cosa, indubbiamente. Allora, qui probabilmente abbiamo questo rito iniziale che diventa però dopo un po' un rito di appartenenza alla tribù, o se volete anche di scongiuro, e qui viene trasferito in maniera spirituale, cioè non si dice più che dovrai uccidere il primogenito, ma che dovrai consacrare il tuo primogenito al Signore, come segno dell'assoluta signoria di Dio e come memoria della sua azione di salvezza. A un certo momento della storia di Israele ci sarà un ulteriore passaggio che noi troveremo nel libro dei Numeri al capitolo 3. Quindi, primo momento, uccidiamo i primogeniti. Secondo momento, consacriamo a Dio i primogeniti. Terzo momento, un'intera tribù di Israele, la tribù di Levi, prenderà il posto dei primogeniti. Cioè, non è che tutti i primogeniti, perché consacrati, dovessero vivere al Tempio, ci sarà una tribù intera, quindi un tredicesimo del popolo israelitico, la tribù di Levi, la quale sarà oblazione al posto dei primogeniti. Si legge infatti in Numeri 3, capitoli 11-13, al posto di ogni primogenito che nasce per primo dal seno materno degli israeliti, i leviti saranno miei, perché ogni primogenito è mio. Per questo essi andranno purificati e presentati come offerta da farsi con rito di agitazione davanti al Signore. Mi ha sempre turbato tantissimo questo rito di agitazione, perché non so cosa voglia dire, ma nessuno lo sa. Probabilmente agitavano delle palme, agitavano qualche cosa, ma sapere che c'è un rito di agitazione ti mette un po' d'ansia. Fatto sta che per consacrare le persone c'era questo rito di agitazione, che liturgicamente non sappiamo assolutamente e da nessuna parte troverete come, in che cosa consistesse. Fatto sta, questa tribù diventa l'offerta dei primogeniti, cioè invece di offrire i primogeniti e consacrarli tutti al Signore, un'intera tribù è una tribù consacrata. Tant'è vero che sarà la tribù che non ha diritto alla terra, perché la sua parte è il Signore, e tutti con le decime dovranno sostenere il mantenimento dei leviti. I leviti che saranno addetti al Tempio, divisi a loro volta in due grandi categorie: la categoria sacerdotale, cioè i discendenti genetici di Aronne, no? E invece i cosiddetti leviti semplici, coim i leviti, i quali invece saranno addetti al culto, ma per servizi minori. Esempi, per esempio, Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, che era un levita che turnava, no? Faceva i turni per al Tempio, probabilmente per assistere ai sacrifici, per aiutare nei sacrifici, ma non era sacerdote, era un levita ma non sacerdote. All'interno dei leviti, i discendenti di Aronne sono invece considerati sacerdoti. Siamo arrivati adesso al cuore dell'Antico Testamento. Al cuore del cuore, perché abbiamo detto che l'Esodo è al cuore del Pentateuco, è l'evento più importante della storia della salvezza, è l'evento che fonda Israele e la sua fede, e qui siamo arrivati al cosiddetto miracolo del mare. È questo passaggio stupefacente, incredibile, grandioso, che segna profondamente non solo la storia di Israele, perché nel momento in cui gli ebrei sembrano dover soccombere in maniera definitiva alle armate del faraone, un intervento prodigioso di Dio riesce a dare loro salvezza, ma che fonda poi la fede stessa di Israele. Quindi ne fonda la sopravvivenza, ma poi ne fonda la fede. Tant'è vero che nei vari credo, nelle varie professioni di fede di Israele, il miracolo del mare sarà sempre al centro delle professioni stesse. Attenzione! C'è un genere letterario del miracolo del mare. Anzi, il miracolo del mare è raccontato secondo tanti generi letterari. Tanti generi letterari. È stato raccontato, tramandato, celebrato, tradotto in vari generi letterari di generazione in generazione. Sarebbe bello, ma a questo punto la lettura del libro dell'Esodo durerebbe 10 anni e non una, andare a leggere tutti i brani paralleli che raccontano il passaggio del mare, fidatevi, io vi dico che per esempio in Giosuè 24, versetti 6 e 7, il passaggio del mare è raccontato in genere storico, cioè come se veramente fosse accaduto, tipo proprio i 10 comandamenti di Cecil de Mille, in cui due muraglie d'acqua si aprono, il suolo è asciutto e il popolo ci passa dentro. Invece la fonte yavista, che troveremo adesso nel capitolo 14 che leggeremo, ha un genere cosiddetto narrativo. Non è più una grande battaglia di Dio che apre le acque, eccetera, ma è il racconto della storia di un passaggio. La fonte eloista, che troveremo sia nel capitolo 14 che nel capitolo 15, anch'essa è di genere narrativo, mentre invece la fonte sacerdotale, presente anche all'interno del capitolo 14, è più che altro in genere teologico. Cioè racconta che Dio è grande, che Dio sta dalla parte del popolo, che Dio aiuta il suo popolo, che Dio non ci abbandona mai. Esodo 15, l'antichissimo salmo di lode, è invece un antichissimo salmo di lode, quindi il racconto di Esodo 15 è un racconto direi liturgico. Sapienza 19, che racconta questo anche lei al capitolo 19, il passaggio del mare, è invece teologia apologetica, cioè per dimostrare che Dio è il più grande, che Dio è il più forte e che è l'unico Signore. Allora voi capite perché, se noi potessimo mettere in sinossi tutti questi racconti, vedremmo che ci sono delle divergenze che però sono comprensibili all'interno del genere letterario. Faccio un esempio. Nel racconto di Giosuè, chi è che insegue Israele? Sono carri e cavalieri. Nel racconto yavista sono 600 dei migliori carri. Quindi Giosuè diceva che c'era qualche carro e qualche cavaliere. Invece per gli yavisti sono addirittura 600 i carri che inseguono Israele. Per la fonte eloista sono tutti i carri del faraone, la fonte sacerdotale ovviamente dirà tutto l'esercito del faraone. Quindi vedete c'è un crescendo a seconda dei vari racconti. Poi, che cosa abbiamo in quella notte? Abbiamo, ci dice il racconto di Giosuè, una fitta caligine, cioè un polverone che in qualche misura separa il popolo che fugge dall'esercito che insegue. Ma la fonte yavista dice che invece siamo in una notte tenebrosa dove c'è una colonna di nube che Dio stesso ha messo, quindi non solo un polverone, ma una colonna di nube che Dio ha messo per separare il popolo dalle armate inseguitrici. Fino ad arrivare alla fonte eloista che dice che in retroguardia c'era addirittura l'angelo di Dio, con la spada fiammeggiante che faceva agli egiziani e li spaventava. Poi, la fonte sapienziale va ancora oltre, non c'è solo l'angelo di Dio, ma c'è l'intera creazione che in quel momento obbedisce agli ordini di Dio per fermare l'avanzata del faraone e delle sue armate. Il mare, secondo la fonte di Giosuè, il mare a un certo momento ricopre gli egiziani e non dice altro, ma la fonte yavista dice che il mare rientra nel suo letto, quindi probabilmente vedremo, ci può essere stato un momento di secca e un momento in cui il mare rientra nel suo letto, ma nella fonte sacerdotale abbiamo davvero le muraglie d'acqua che si pongono ai due lati del passaggio dell'esercito. Per arrivare invece ad Esodo 15, che ho detto una proclamazione liturgica, in cui dice che si aprono gli abissi, che si aprono dei baratri che imbottiscono gli egiziani. la fonte sapienziale parla addirittura di un passaggio libero in una pianura verdeggiante, cioè improvvisamente il mare si è aperto, lì sono nati fiorellini, c'era l'erba, c'era un sentierino, le panchine lungo il passaggio e altri mirabili prodigi. Perché vi ho detto questo? Perché la Bibbia va letta con sapienza e bisogna quindi capire, e questo ci spiega anche le apparenti contraddizioni, cioè perché in contesti letterari diversi noi abbiamo lo stesso racconto che viene però spiegato in maniera letteraria diversa. Allora nostro compito sarà, come abbiamo detto tante volte, scoprire il tesoro della verità sotto il velo delle parole, come diceva Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII, cioè il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Gli antichi hanno un modo di fare storia che è diverso dal nostro. Stasera terrò una conferenza a San Mauro nella chiesa di Santa Maria in Pulcherada, che non so dove sia, proprio su questo, la storia sacra, il significato della storia sacra, il modo che gli antichi hanno di fare storia è diverso dal nostro. Per noi la storia è la cronaca, per loro è la lettura di eventi da un punto di vista teologico, cioè che cosa Dio ha operato per me in questi eventi, in questi fatti. Diceva Karl Barth che la storia per gli ebrei è sempre un kerygma, cioè un annuncio, è un annuncio teologico, è una rivelazione teologica. Quindi i fatti a volte non importano neanche tanto, importa che cosa ha fatto il Signore per noi. Però noi siamo curiosi e ci chiediamo quale fu l'evento storico. Sicuramente bisogna ricordare, soprattutto per gli amici che solo ora si aggregano a noi, che ci sono stati due esodi. Un primo esodo che noi chiamiamo l'esodo cacciata, cioè, l'abbiamo visto nei testi che abbiamo letto, alcuni di questi capitoli ci dicono che fu il faraone a cacciare gli ebrei, tipo decreto Salvini di espulsione, fa un decreto di espulsione di questi immigrati extracomunitari e questi fuggono circa nel 2000, del 1250, sicuramente. Vedete, seguono la via Maris, cioè la via che costeggia il mare, ed entrano direttamente in Canaan. Questo è un primo gruppo, probabilmente sono i cosiddetti figli di Lia, le tribù di Simeone e di Giuda. Mentre invece i figli di Rachele, cioè Giuseppe, da cui nascono le tribù di Efraim e di Manasse e Beniamino, una trentina d'anni dopo vivono un esodo fuga, il quale fa un giro, vedremo quale, all'interno del Sinai per arrivare poi in Palestina entrando da est, entrando dalla Giordania. Se questa è la Palestina, questi fanno questo giretto qui ed entrano da est. Durante questo esodo cacciata o esodo fuga avviene questo passaggio del mare, questo passaggio del Mar Rosso, chiamato così soltanto dalla Vulgata Latina che riprende il testo greco dei 70, ma in ebraico è detto mare delle canne, Yam Suf, cioè mare delle canne. Allora, prima di tutto ci dice una cosa: se un mare delle canne è un terreno paludoso. Secondo, ci dice un'altra cosa, e qui ci confonde: col nome di Yam Suf venivano chiamati sia il, diciamo noi, il golfo di Suez, adesso qui c'è il canale di Suez, sia anche il golfo di Aqaba. E questo ci confonde le idee, perché noi sappiamo che storicamente mare delle canne e Yam Suf erano sia il canale di Suez, golfo di Suez, scusate, canale ovviamente non c'era, e sia il golfo di Aqaba. Sopra il golfo di Suez c'è tutta una serie di laghi i quali anche potrebbero essere coinvolti in questo passaggio. Sono laghi poco profondi come il lago Ballà, come il lago Timsà, come i laghi amari. Se voi guardate anche nelle cartine che io vi ho allegato al fondo della dispensa, trovate anche questi laghi. Ecco, noi non sappiamo se il passaggio è avvenuto in una zona paludosa, probabilmente sì, ma se è una zona paludosa lungo la via Maris, cioè lungo la via del mare, se è una zona paludosa lungo i laghi o attorno a questi laghi, se è una zona paludosa vicino al Golfo di Suez, o addirittura se è una zona paludosa a livello del Golfo di Aqaba. Attenzione, l'itinerario dell'esodo può essere stato, o forse ci sono stati due itinerari dell'esodo, la prima sicuramente è la cosiddetta via Maris, perché da Ramses, città dei lavori forzati, noi sappiamo da testi egiziani che Ramses II fa costruire Pithom e Ramses, cioè una città che si chiamava come lui, e probabilmente per l'edificazione di questa città vengono assoldati, costretti dei nomadi che stanziavano nella valle di Gerson, quindi probabilmente questi Abiru, come li chiamano i papiri egiziani, da cui deriva la parola ebrei, cioè non popolo, non erano popolo egiziano, erano degli immigrati, erano degli extracomunitari, questi vengono messi sotto, ovviamente questi sono popoli nomadi, liberi, abituati a farsi fatti propri, sentono questi lavori forzati come una schiavitù terribile, probabilmente non fu una schiavitù terribile, erano dei lavori forzati a cui essi erano stati assoggettati, che non fosse una schiavitù terribile è anche testimoniato dal fatto che più volte durante l'esodo sogneranno le pentolone di carne e di cipolle d'Egitto, quindi in Egitto mangiavamo bene e bevevamo meglio, insomma, quindi non doveva essere una roba terribile. Comunque viene, sapete, sentita come una limitazione della loro libertà. Allora, probabilmente vanno a Sukkot, che significa capanne, accampamento, è la linea blu, quella alta, ed è il primo campo, forse nella parte orientale del Wadi Tumilar, lo vedremo adesso al versetto 37 del capitolo 14, a circa 60 chilometri. Però al versetto 17... ecco, vedete la fusione delle varie fonti, si dice che vanno a sud, ma al versetto 1 del capitolo 14 si dice che vanno a Migdol, che è nel nord, in una zona dove il Mediterraneo è abbracciato da una lingua di litorale. È un tentativo di armonizzare le due diverse tradizioni sul tragitto dell'esodo. Noi sappiamo che a Migdol, che più o meno si trova qui, ci sarà sempre, anche durante l'esilio e dopo l'esilio, una consistente colonia ebraica. Poi vedremo al versetto 2 e al versetto 9 che si va a Baal Zephon. Baal Zephon noi non sappiamo dove sia, probabilmente Esodo 14:2-9 è una notizia che risale dopo l'esilio. Dopo l'esilio esistevano a oriente del Nilo tre località consacrate a Baal Zephon, che è Baal. Baal è il dio, soprattutto dei fenici, ma è anche il dio nel pantheon egiziano. Per gli elleni diventerà Zeus Casios, cioè il dio del mare, ecco. Due di questi Baal Zephon, dopo l'esilio, sono localizzate presso il mare e l'archeologia conferma che a Baal Zephon si venerava Baal, raffigurato come una specie di drago del caos, signore del mare, protettore dei marinai. Vicino a Baal Zephon passava una pista lagunare tuttora praticabile ai tempi dell'esodo, ma anche adesso, cioè ci sono delle paludi vicine al mare, mentre invece quando c'è l'alta marea questa zona non è più percorribile perché è invasa completamente dal mare. Quindi il fenomeno potrebbe essere stato molto molto naturale, cioè che gli ebrei hanno la fortuna di passare in un momento di bassa marea in una zona paludosa, ma che contiene all'interno una via, una pista che in genere è praticabile. Quando arrivano gli egiziani, invece il mare mosso, l'alta marea o addirittura, se volete, uno tsunami, fa sì che questa zona paludosa veda alzarsi il suo livello del mare, dove i pesanti carri del faraone si impantanano, mentre quei poveretti che correvano a piedi con un po' di bestiame eccetera eccetera riescono facilmente a passare. Tra l'altro, questa zona presso Baal Zephon era nota, ci dice geografo e storico Diodoro Siculo, ma anche Strabone, che è del circa dei tempi di Pompeo, 63-64 a.C., ci dicono che era una zona in cui c'erano molto spesso dei terremoti e dei maremoti. Tant'è vero che lo stesso Strabone ne parla riportando un episodio della guerra tra Tiro e Tolemaide, dicendo che proprio a Baal Zephon, dove passano loro, avviene un maremoto che coinvolge i belligeranti. Seconda possibilità di passaggio è un passaggio addirittura cioè il miracolo del mare avverrebbe nel Golfo di Aqaba. Cioè, secondo questa versione che vediamo al capitolo 13, versetto 17, gli ebrei fuggono, non vanno però direttamente in Canaan, perché in Canaan ci sono i filistei, che a quel momento sono molto forti. Tra l'altro gli israeliti hanno sempre perso contro i filistei, per un motivo molto semplice, che i filistei erano già all'età del ferro, gli israeliti erano solo all'età del bronzo. E allora voi capite chiaramente che quando facevano a spadacciate il bronzo contro il ferro salta. Quindi il grande problema di Israele contro i filistei è stato che loro erano, da un punto di vista proprio metallurgico, a uno stadio inferiore. Tant'è vero che questa problematica andrà avanti in tutto il tempo dei giudici. Tant'è vero che nel 1150 a.C., quindi 50 anni dopo, le cinque città-stato dei Filistei daranno una sconfitta tale ad Israele che Israele si ricorderà per sempre, perché gli portano via anche l'Arca Santa, e quindi per loro diventa una tragedia. Sarà solo Samuele, giudice e profeta, che nel 1020 riesce con una battaglia particolarmente fortunosa a rimpossessarsi dell'arca. Poi arriva l'era di Saul e di Davide. Davide, voi lo sapete, è un personaggio assolutamente particolare, perché all'interno della stessa tradizione dei libri di Samuele e dei libri del re esistono due letture completamente diverse del re Davide. Da una parte viene presentato come il mite pastorello che si affida totalmente al Signore nella bontà e nell'abbandono a Lui, dall'altra parte invece c'è la tradizione di un capo mercenario assolutamente astuto e spietato, a capo di un commandos terribile, i famosi 37 prodi di Davide, persone super addestrate, cioè aveva creato un gruppo di guerriglieri armati di una capacità eccezionale, una task force, un gruppo veramente tremendo che viene ricordato nella Bibbia. Si dice i nomi di questi, si dice le loro capacità di combattimento, una specie di 37 supereroi, e lui con questi 37 supereroi si mette sempre al servizio di chi lo paga meglio. E all'inizio, lo sapete, lui combatte per i Filistei contro Israele. È una pellaccia tremenda. Ecco perché quando poi a un certo momento comincia a combattere i Filistei, questi restano un po' sconcertati, dice: ma come, ma questo non è dei nostri? E lui approfitta anche di questa confusione per crearsi un suo regno personale, va dai Gebusei, compra la rocca dei Gebusei che diventa poi Gerusalemme, fa una capitale di un suo regno personale, e gli altri che sono in gravi difficoltà contro questi Filistei ricorrono a lui, che ha questa squadra di commandos di supereroi che a un certo momento riesce a vincere i Filistei, e per questo viene acclamato re. Comunque, per il premio,
posso chiedere una cosa? Dica. I Filistei che origine avevano?
I Filistei probabilmente avevano origine sarda. Io penso sempre questo. Sai perché? Perché sono gli Ixos, sono i popoli del mare.
Allora,
sono attualmente
non,
non si sa mai bene, no, di dire da dove arrivano questi Ixos. Gli ultimi dati storici dicono che probabilmente questo popolo viveva in Sardegna, no? Cioè viveva in Sardegna. E che cosa succede? Siamo ai tempi almeno 1400 a.C., perché questi tentano di invadere l'Egitto. L'Egitto si difende dai Filistei, abbiamo la cosiddetta battaglia contro i popoli del mare.
Invadere dalla Libia però.
Allora, attenzione, loro vengono giù e prendono la costa settentrionale qua, quindi abbiamo in mezzo Libia, Egitto, eccetera, no? Gli ebrei gli egiziani sconfiggono i Filistei e i Filistei si spostano, questi Ixos si spostano nel territorio di Canaan, dove soppiantano le precedenti civiltà di Canaan, cioè per esempio la civiltà di Gerico. Gerico è la città più antica del mondo, 9000 anni avanti Cristo. La città di Gerico sicuramente era antecedente ai popoli del mare. I popoli del mare arrivano intorno al 1400-1300, nei momenti dell'esodo, un po' prima e un po' dopo. C'è tutta una serie di battaglie che spingono questi qua a insediarsi in quella che attualmente si chiama Palestina. La parola Palestina deriva da Filistei, perché il P è PH, avete presente, no? In latino. Quindi sarebbe Palestina, terra dei Filistei, tuttora la chiamiamo così. Quindi,
ma c'è anche una traccia, no? Le miniere di ferro dove erano? Nel Mediterraneo? Sono in Sardegna o anche da altre parti?
No, ce n'erano da tante altre parti. Però gli ebrei non conoscevano ancora l'uso del ferro. Loro invece sì, conoscevano il ferro, e quindi militarmente, anche gli egiziani conoscevano il ferro, andavano a pigliare le miniere nel Sudan, nell'Alto Nilo, eccetera. Quindi erano più forti. Quindi il confronto con gli egiziani è stato un confronto alla pari. L'Egitto però era una superpotenza dell'epoca e quindi sconfigge questi qua. Invece di fronte agli egiziani loro si sentono di fronte agli ebrei loro si sentono più potenti e gli ebrei impotenti. Allora, per sfuggire direttamente alla potenza dei Filistei, ecco che questi andrebbero, gli ebrei fuggendo farebbero questa riga tratteggiata e arriverebbero fino al golfo di Aqaba. Secondo Esodo 14, vedremo, da una parte gli egiziani giacciono morti sulla riva del mare, ma dall'altra, nella notte del miracolo, si vedono tuoni e fulmini. E allora una tradizione identifica il Monte Sinai in realtà come uno dei tanti vulcani che sono presenti sul lato occidentale del Golfo di Aqaba, e quindi da questo vulcano Dio con un maremoto, con un terremoto avrebbe distrutto gli egiziani. Qual è l'itinerario plausibile? Sicuramente è difficile, almeno nel caso del secondo esodo, dell'esodo fuga, che gli ebrei abbiano fatto la via Maris. Perché? Perché una strada verso il mare avrebbe incontrato tutte le fortezze militari degli egiziani, che erano state fatte soprattutto in funzione anti-Ixos, anti-popoli del mare, anti-Filistei. La più importante era la fortezza di Silo. Allora, probabilmente possono avere fatto questo tragitto qua, cioè hanno aggirato a sud il lago Ballà, in cui perché hanno aggirato a sud? Perché anche attorno al lago Ballà, a nord del lago Ballà, c'erano una serie di avamposti militari tra il lago Ballà e il lago Timsa. Allora, ecco, hanno fatto questa cosiddetta via dei contrabbandieri che attraversava il lago Ballà e che si portava a Kadesh, che era la più grande oasi di tutto il Sinai. Quindi probabilmente la vera via storica è questa. Non vanno per la via Maris perché ci sono le fortificazioni, non vanno neanche tra i due laghi perché ci sono altre fortificazioni, passano in mezzo, fanno la via dei contrabbandieri o dei carovanieri cosiddetta, che va a Kadesh Barnesh, che era la più grande oasi presente allora nella penisola sinaitica. Poi sapete che siano stati 40 anni nel deserto è simbolico. 40, come tutti i numeri della Bibbia, è il tempo voluto da Dio. Non sappiamo se sono stati 2 anni, 4 anni, 6 anni, 50, non lo sappiamo, sicuramente non così tanti, ma il 40 indica il tempo voluto da Dio. Come tempo voluto da Dio sono i 40 giorni di tentazione di Gesù nel deserto, come tempo voluto da Dio sono i 40 giorni tra la Pasqua e l'Ascensione, eccetera. È un numero assolutamente simbolico. Comunque, invece, secondo la lettura biblica tradizionale, se voi cercate di mettere insieme tutte queste fonti, la fonte eloista, la fonte sacerdotale, la fonte yavista, che troviamo in questo capitolo che adesso leggeremo, quindi le troviamo già tutti insieme, avrebbero invece fatto questo percorso rosso, cioè sarebbero andati sotto i laghi amari, sarebbero passati da Mara, sarebbero andati da Elim, quindi sarebbero arrivati al Monte Horeb o Monte Sinai a sud della penisola sinaitica, sarebbero risaliti a Kazeroth, sarebbero andati a Makelot, finalmente sarebbero dati a Kadesh Barnes, poi sarebbero andati sul Golfo di Aqaba ad Ezion Geber e poi sarebbero entrati in Israele passando da est, dalla Giordania, e qui abbiamo infatti il Monte Nebo dal quale si scorge tutta la piana israelitica e su cui muore Mosè e tutta la generazione dell'esodo. Allora, come è passato, come è avvenuto questo miracolo del mare? Prima soluzione: il mare Israele passa un tratto di acqua che gli egiziani poi non riescono a superare. Probabilmente o prima un forte vento d'oriente aveva scoperto un guado e poi dopo invece i pesanti carri del faraone si impantanano nella melma, oppure avviene o un maremoto o un innalzamento di marea, eccetera, eccetera, che fa sì che gli ebrei con un equipaggiamento molto leggero da fuggiaschi riescono a passare, invece le armate pesanti munite di carri degli egiziani si impantano. Seconda modalità è che Israele non è passato. Allora c'è tutta una serie di versetti in cui vedrete che non si dice che Israele ha passato il mare, ma si dice che Israele vede il mare sommergere gli egiziani. Tant'è vero che Esodo 14:10-14 dice che Israele resta immobile a guardare. Giosuè 24:7 dice che Dio fa venire e non tornare il mare sugli egiziani. Esodo 15 riserverà il termine passare il mare all'entrata in Canaan, riferito in realtà al passaggio del Giordano, e nel ritornello, che tutti conoscete, non si parla di passaggio del mare, ma del fatto che Dio ha gettato nel mare cavallo e cavaliere. Allora, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che Israele fa la sua strada per i fatti suoi e poi dopo un'alta marea, una tromba marina o un maremoto travolgono le armate, senza che Israele abbia avuto nessun passaggio del mare. Ancora una annotazione e poi dopo magari cominciamo almeno la lettura del capitolo. Secondo il testo che leggeremo al versetto 12:37 si dice che i protagonisti dell'esodo sono 600.000, escluse donne e bambini e vecchi, una cifra enorme, sarebbero 3 milioni, se contate che la popolazione egiziana allora era di 6-8 milioni sarebbe una cosa improponibile, ma probabilmente la parola Hele, che noi traduciamo migliaia, andrebbe forse meglio tradotta famiglie o clan. Quindi sono 600 famiglie che scappano. 600.000 è il numero degli ebrei al tempo del censimento davidico. È un modo per dire che tutto Israele di tutti i tempi fa l'esperienza dell'esodo. Quando viene messa per iscritta per la prima volta questo racconto, si dice: ecco, tutti noi 600.000 abbiamo fatto questo passaggio, ma sicuramente sono state 600 famiglie e non 600.000. Altra cosa, al versetto 38 leggeremo che è una massa di gente promiscua, cioè non sono solo ebrei, ma l'esodo è compiuto anche da egiziani e da stranieri. Faccio alcuni esempi. Levitico 24 ci dirà: ora il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo agli israeliti, e ci fu nell'accampamento una lite tra questo figlio della donna israelita e un israelita. Quindi vedete, c'erano delle donne israelite che avevano sposato gli egiziani, e anche questi mariti seguono questo passaggio. Oppure ricordiamo il famoso brano di Deuteronomio 29:10: ora voi state tutti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli israeliti, i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo a te nel tuo accampamento, da chi ti spacca la legna a chi ti accinge l'acqua, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio. Quindi non soltanto con voi sancisco questa alleanza, ma con chi sta oggi qui con voi davanti al Signore nostro Dio e con chi non è oggi qui con voi. Così Giosuè 8: non ci fu parola di quante Mosè aveva comandate che Giosuè non leggesse davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i fanciulli e i forestieri che soggiornavano in mezzo a loro. E ancora al Sinai Dio dirà in Deuteronomio 29: ora state tutti davanti al Signore, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, gli israeliti, i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo a te in questo accampamento. Quindi non c'è nessun sionismo, ma c'è la concezione che Dio salva tutte le genti, che Dio salva tutti gli uomini, tutti gli oppressi. Se questi oppressi erano egiziani, erano stranieri, erano forestieri, erano oggetto dell'attenzione amorosa di Dio, erano oggetto del suo intervento di salvezza. No? Ecco, quindi l'universalità della salvezza. Israele non è il popolo eletto in senso univoco e limitativo, ma è il popolo che diventa benedizione per tutte le genti, che diventa salvezza per tutte le genti, che diventa liberazione per tutte le genti. Ultima cosa, e poi leggiamo al versetto 40, si dice che gli israeliti resteranno, del capitolo 12, resteranno in Egitto, restarono in Egitto per 430 anni. Se andate a leggere il testo greco dei 70, si dice restarono in Egitto e in Canaan per 430 anni. Allora ti confondi, vengono compresi anche gli ebrei che erano già residenti in Palestina, eccetera. In ogni caso, è l'intervallo tra la costruzione del Tempio fatta da Salomone e la restaurazione del Tempio ad opera di Zorobabele, che nel 537 fonda il secondo tempio, la cui costruzione era iniziata tra il 520 e il 515. Quindi questo 430 è un numero simbolico. Se aggiungiamo ai 430 anni, quindi dalla costruzione del tempio alla restaurazione del tempio, 430, i 50 anni che erano intercorsi tra la costruzione dell'altare di Betel fatta da Giacobbe e la sua discesa in Egitto, arriviamo a 480 anni. Ora 480 è di nuovo un numero simbolico, sono 12 generazioni di sommi sacerdoti di 40 anni ciascuno. E che questa sia una cifra assolutamente simbolica è data dal fatto che in altri capitoli, per esempio Genesi 15, si dice che gli ebrei erano stati in Egitto 400 anni, e quindi non 430 e non 480. E in Genesi 15 si dice che gli ebrei erano stati in Egitto sole 4 generazioni, cioè 120 anni. Quindi quando vedete i numeri c'è sempre un simbolismo, quindi probabilmente si riferisce a un'epopea di liberazione che in realtà è la costruzione di un tempio definitivo al ritorno dall'esilio per via dell'editto di Ciro del 538, in cui comincia a nascere davvero il giudaismo che poi noi vediamo ai tempi di Gesù. Oppure c'è una lettura sulla base degli anni dei sommi sacerdoti. Al capitolo 13, versetto 19, abbiamo visto che il popolo riporta in patria la mummia di Giuseppe. Che cosa vuol dire questo? Che anche l'Israele egizianizzato viene ormai riportato nella terra promessa. Anche quegli israeliti che avevano ormai assunto il culto, le devozioni, la teologia degli egiziani vengono riportati alla fede della purezza dei padri. Prima del caffè leggiamo un pochino, così ci portiamo un po' avanti col lavoro e dopo prenderemo il caffè e faremo la nostra chiacchierata. Leggiamo allora il capitolo 4.
Dobbiamo ancora leggere
l'uscita dall'Egitto.
Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del paese di Filistei.
Benché fosse più corta, perché Dio pensava, altrimenti il popolo, vedendo imminente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto. Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mare Rosso. Gli israeliti, ben armati, uscivano dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare solennemente gli israeliti: Dio certo verrà a visitarvi, voi allora vi porterete via le mie ossa. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di giorno, con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. Il Signore disse a Mosè: comanda agli israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Achiroth, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Zephon. Di fronte ad esso vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti: vanno errando per il paese, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Essi fecero in tal modo. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: che abbiamo fatto lasciando partire Israele, così che più non ci serva? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese poi 600 carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito si trovavano presso Pi Achiroth.
Vedete il crescendo, prima c'è 600 carri, poi ci sono tutti i carri, adesso c'è tutto l'esercito. È la fusione da parte del redattore finale di tante tradizioni. Avessimo tempo potremmo dire: tal versetto è la tradizione tale, tal versetto è la tradizione tal'altra, che è un esercizio che si può sempre fare agli studenti di Bibbia nelle università. Andiamo avanti.
Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani muovevano il campo dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Poi dissero a Mosè: forse perché non c'erano sepolcri in Egitto, ci hai portati a morire nel deserto. Che hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Mosè rispose: non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare al sull'asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè.
Brano bellissimo, brano affascinante, brano complesso, brano composito, perché intreccio di tante tradizioni differenti. La prossima volta ci fermeremo a parlare di alcune cose, per gli amici che non l'hanno mai visto, il tema: ma è Dio che ostina il cuore del faraone o è il faraone che si ostina? Questa strana nube, vedremo che cosa significa. Ecco, questo specie di battesimo che Israele vive come popolo e che fonda il popolo, l'angelo del Signore, ci saranno tante cose da dire. Direi concludiamo godendoci il versetto 13, che credo sia di una bellezza incredibile per ciascuno di noi. Mosè rispose: non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi. perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Qui non c'è solo un altro tema che affronteremo, queste guerre di Yahweh, cosa vuol dire che Dio combatte per voi? Ma godiamoci questo. Il Signore a noi oggi dice: non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi. Perché tutti i faraoni, gli egiziani che opprimono il nostro cuore, che lo rendono pesante, le fatiche della nostra vita, le nostre paure, le nostre angosce, voi non li rivedrete mai più. Credo sia un messaggio bellissimo che dobbiamo gustare e godere, tenendo conto che proprio lo scrittore biblico ci dice: ciascuno di voi sta facendo esodo con Israele, ciascuno di noi è uno dei 600.000 e ciascuno di noi si sente ripetere oggi: non aver paura, sii forte e vedrai la salvezza del Signore, il quale oggi agisce per te. Buon caffè a tutti. Fra 10 minuti chiacchieriamo.
Una domanda. Ecco, se le tradizioni del racconto dell'apertura delle acque sono diverse, no? Però sono raccontate tutti, mi sembra, negli stessi versetti, allora come facciamo a sapere che ci sono altri testi che raccontano delle varie tradizioni?
Sì, c'è da dove le ricaviamo? Negli altri racconti del passaggio del mare, nel libro di Giosuè, nel libro della Sapienza, nel libro dei Proverbi, nei Salmi, questo racconto è ripetuto tante volte ripetuto in maniera diversa. Nell'Esodo, allora, come nasce il Pentateuco? Probabilmente ci sono state almeno queste cosiddette fonti, le abbiamo fatto all'inizio, Esodo, Genesi, Levitico, numero del Deuteronomio, cioè la Torah, nasce con tradizioni differenti, la tradizione di Avista che risale probabilmente, era più antica, 1100 avanti Cristo, la tradizione eloista che è un po' dopo, 900-850, la tradizione deuteronomista che nasce nel 720 eccetera eccetera, la tradizione sacerdotale che invece addirittura dopo l'esodo, no? Dopo l'esilio e durante l'esilio addirittura. Alla fine dell'esilio un redattore finale si trova davanti tutti questi racconti.
Vuoi diritto.
Oh, che gentile, grazie.
Bolle.
Si trova davanti tutta una serie di